Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, insieme per una nuova puntata, Spiccioli di Fede. Ma queste ultime puntate, che è la quarta, questa con Abramo, ciao Abramo. Direi che Spiccioli di Fede, un po', stiamo proprio parlando di fede e fede. Sono contenta perché hai accettato di ritornare ancora oggi, perché oggi vorrei affrontare con te altri argomenti. Spesso tu hai detto che hai ascoltato le indicazioni di Dio nella tua vita. Quindi queste indicazioni si sono rivelate poi giuste, hai scoperto, e sappiamo che c'è un Dio che comunque parla, comunica, può rivelare i suoi piani nella vita delle persone, e tu l'hai potuto vedere perché parlando adesso a posteriori hai visto che era stato lui a parlarti. Però prima di questo diamo i numeri telefonici, quindi lo 0362 245400 per il numero fisso, per gli sms 338 523 006. Per le email info@crc.fm potete scriverci a CRC Spiccioli di Fede, Corso Matteotti 50, 20831, Seregno. Volevo dire anche qualcosa sulla tua vita, non vorrei dilungarmi molto, chi vuole si va a ascoltare le puntate. Quindi Abramo, diciamo che le cose fondamentali di Abramo sono che è cresciuto in una famiglia cristiana, da genitori, la mamma olandese, quindi papà italiano, però è cresciuto all'estero anche il papà, con un'educazione per metà tradizionale e metà invece molto libera, diversa, in una famiglia comunque cristiana. Per quanto cristiana, ha avuto però delle difficoltà di relazione anche i genitori, quindi problemi familiari abbastanza importanti, risolti, ringraziando Dio. E in questo caso la famiglia è stata un po' non guidata, ma diciamo gli anelli sono stati ricongiunti proprio da un ordine che ha ricevuto anche Abramo da parte del Signore. I fratelli si sono allontanati dalla famiglia, ma lui è rimasto come anello di congiunzione di questa famiglia, e obbedendo al Signore ha potuto vedere i frutti. Quindi era Dio che parlava a questo ragazzo. Ha conosciuto il Signore veramente in maniera diretta a 14 anni attraverso una predicazione, e quindi lì l'ha accettato, ha accettato proprio il sacrificio di Cristo, la croce, ed è nato di nuovo. E ha vissuto varie esperienze con il Signore, esperienze in cui io direi che è stato emblematico il fatto che l'abbia portato in alto e poi riportato in basso il Signore, sempre con delle scelte radicali, molto precise per Dio. Abbiamo citato per esempio la prima, quella di voler andare via di casa invece di doverci rimanere, e quindi dover stare nell'obbedienza del Signore rimanendo in famiglia, in questa famiglia difficile, problematica, quindi con discussioni, anche litigi. Poi la seconda scelta di avere anche un lavoro molto remunerato, è stata la seconda questa, vero Abramo?
Mm-hmm. Sì.
Forte, un lavoro dove sono andate a prendere persino in aereo per portarlo lì, ma Dio ha detto che non era il lavoro che voleva per lui in Francia, e quindi ha dovuto rinunciarci. Poi la terza volta ha trovato finalmente l'amore, una ragazza con la quale sistemarsi e magari, non so, creare anche una famiglia, ma non era la donna scelta da Dio per lui, per quanto lui si fosse messo in testa che lo era, perché amava Dio questa ragazza, e Dio ha deciso che non era lei. E poi ancora un lavoro importantissimo, dove è stato addirittura libero professionista, tanti soldi in tasca, bloccato degli assegni facili, e invece Dio gli ha detto adesso sei libero, e quindi è partito, è andato 2 anni in Inghilterra per fare la scuola biblica. Però credo che non siano gli unici episodi, magari l'abbiamo detti ma linee generali. Oggi approfondiremo proprio tutte le volte che invece Dio ti ha detto, no? E parlerai tu, in questo caso ti ha dato degli ordini, e quando tu hai obbedito cosa poi hai vissuto, come ti ha parlato Dio. Questo vorrei approfondire con te oggi, non so, ti lascio libertà, vai.
Questo è un argomento molto vasto, ascoltare la voce di Dio. Ci sono momenti in cui Dio sembra che stia in silenzio, momenti sembra che non parli, altri momenti sembra che parli troppo. L'inizio del cammino cristiano è sempre una forte ricerca verso la voce di Dio, e molte volte all'inizio della nostra fede sembra che Dio parli di più e poi cominci a tacere un pochettino. Magari all'inizio abbiamo bisogno di più conferme, abbiamo bisogno che Dio ci parli di più, che Dio ci dia più indicazioni, ma credo che in generale Dio parla quando noi ci mettiamo a disposizione. Quando noi vogliamo fare qualcosa per Lui, Lui ci indirizza. Mi è successo non tantissime volte, ma diverse volte che ho sentito la voce di Dio, non udibilmente, non come se fosse una persona che mi parlava, ma una forte sensazione che devo fare qualcosa, e l'ho fatta, e ho visto immediatamente il fatto che questo era Dio che parlava. Una volta mi è capitato che ero in Inghilterra, alla scuola biblica, stavamo pregando e ad un certo punto Dio mi ha messo in mente, messo nel cuore, un verso in Isaia che dice: allarga le tende e rinforza i pioli perché ti espanderai.
Isaia 54.
54 era Dio che parlava a Israele, e mi ha detto: vai e dillo a quel ragazzo. Vabbè, andiamo, diciamo. Mi sono avvicinato a questa persona, stava pregando anche lui, e gli ho detto: guarda, sento che questo è un verso che Dio ti sta dando. Appena ho cominciato a leggere quei versi, lui mi ha agguantato il braccio forte. Io non capivo, però continuavo a leggere. Appena ho finito di leggere, lui ha tirato fuori un bigliettino, ha detto: questa stessa mattina Dio mi ha parlato dandomi questi versi, dicendo che sono i versi che mi accompagneranno nel mio ministero. E adesso questo è il ragazzo con cui andrò in Uganda. Lui è appena stato nelle Filippine, è stato in Brasile, e questo a distanza di un anno. Per cui ho visto come Dio mi ha dato una, quella che molto probabilmente nella parola in Corinzi si chiama una parola di sapienza, una parola di saggezza per questa persona, una profezia. E ho visto che Dio ha parlato direttamente e che questa cosa poi si è verificato nella vita di questa persona. E questi sono momenti in cui sono a volte un po' fine a se stessi, però sono delle piccole indicazioni che Dio ci dice: guarda, io ti parlo e le cose che ti dico sono quelle, avverranno, succederanno. Mi è capitato un'altra volta che io, quando sono partito per l'Inghilterra, io pensavo di non tornare in Italia. Io sono partito dicendo a tutti: no, non vi preoccupate, torno. Ma da qualche parte sapevo che io sono un esterofilo, io me ne volevo andare, non volevo rimanere, anche perché diventare un pastore all'estero è molto più facile, è un lavoro retribuito, è molto più semplice. Eppure mentre ero in Inghilterra, mentre pregavo, vedevo quasi delle immagini, ed ero io che davo dei volantini cristiani in giro a Seregno. E io mi dicevo: questo non succederà mai tanto, Signore, non ti preoccupare, questo non succederà, perché io non avevo mai avuto un amore per la mia città. Beh, sta di fatto che quando sono tornato alla scuola biblica ho sentito un forte desiderio di farlo, e alcune volte sono uscito da solo a dare i volantini. Mentre lo facevo, mi sono ricordato di quel sogno, di quella visione che Dio mi ha dato, e che lo stavo facendo in quel momento. E ho detto: Signore, se non sei tu che hai parlato in questo momento, se non sei tu che lo hai fatto, chi altro è stato? E così, questo è solo per dare un esempio di come Dio a volte mette delle visioni, a volte delle forti impressioni, a volte un verso biblico, attraverso le quali, se noi abbiamo il coraggio di metterle in pratica, poi Dio ci guiderà. E questa è stata una costante. Nel periodo in cui che andava dai più o meno dai 20 anni che ho finito superiori ai 20, 23, 24, no, forse 18 ho finito superiori fino ai 23, 24, io avevo un costante sentimento dentro di me che mi diceva: non lasciare, non andartene via, non lasciare, non andartene via. E sebbene umanamente io volessi viaggiare, fare, continuavo a sapere che quella era la voce di Dio dentro di me. E continuavo a obbedire. Io dicevo ai miei amici, dicevo: ragazzi, io so che qualcosa succederà, so che Dio sta preparando qualcosa per me, non so cosa sia e non so quando succederà. E non sapevo che sarei andato in Inghilterra, non sapevo che si sarebbero sistemate le cose. Eppure parlavo. Io mi ricordo ancora una conversazione che ho fatto con una mia amica, mi dice: quali sono i tuoi progetti? E io avevo un bel lavoro a quel tempo, avevo quel lavoro in cui lavoravo come libero professionista, e io dicevo: guarda, non lo so, io potrei dover lasciare tutto da un momento all'altro, però non so per cosa, non so quando e non so perché. E poi questo è successo. E questo è come Dio parla nella mia vita, o mette delle forti, forti impressioni nel mio cuore, non so come spiegarlo, che tutto il tuo essere sa che quella cosa succederà e che devi lavorare al fine di raggiungerla. Oppure sono delle parole dirette durante una predicazione. C'è stata una volta, era un giovedì mi pare, il giovedì mattina dovevo decidere se impegnarmi acquistando una casa, fare un mutuo o meno. E quella mattina ho sentito la forte impressione di dire: no, non lo faccio, perché non devo impegnarmi, non devo prendere dei legami che poi mi impediranno di partire o fare. Beh, quella sera sono andato in chiesa e stavo pregando con le mani alzate, e il pastore della mia comunità ha detto: tu che hai alzato le tue mani verso di me, io ti chiamerò a servirmi. E io non sapevo se fossi io, avevo gli occhi chiusi e stavo pregando. Dopo il pastore è venuto da me e mi ha detto: guarda, quella parola è per te, non so quando succederà, non so come, non farti troppi problemi, ma succederà. E questo è successo, sono poi partito per l'Inghilterra e adesso lo sto servendo. E Dio è come avere, non lo so, è come la pista da bowling, solo che la pista da bowling ha quei due canali di fianco, se sbagli va nel canale e non vai più a buon fine. Invece con Dio è come con i bambini, no? Alzano quelle barriere in modo che anche se sbagliano un po', rimbalza una parte, rimbalza dall'altra, e Dio piano piano ti guida fino a quando non riuscirai a buttare giù i birilli che lui vuole che tu butti giù.
Stai ascoltando
CRC FM.
Possiamo tardare poi noi con le nostre incapacità di valutazione, le nostre scelte sbagliate, però vedo che veramente Dio riporta poi in carreggiata, si perde un po' più di tempo, se fossimo un pochino più obbedienti magari sarebbe più spedita la cosa. Però è bello sentire questa impressione nel cuore, questo chiodo fisso che rimane dentro. Credo che una cosa messa da Dio, anche se cerchi di rimuoverla, di reprimerla, continua a tornare a galla più di una volta, è come se fosse un qualcosa che tu vuoi soffocare all'interno, ma rimbalza sempre fuori. Anche a me succede questo. Non so come certi ce la facciano a tenerla giù per troppo tempo, io non ce la faccio, perché poi se tu veramente ami il Signore, lo vuoi servire, certe cose poi tornano a galla, non puoi non rimanerne impressionato, perché trova tanti modi diversi anche di comunicare. Se non ce la fa con te solo, ti manderà una persona, una profezia o qualcun libro che leggi, addirittura un libro che leggi. E hai detto delle cose velocemente, perché eravamo quasi alla fine, mi è venuto in mente perché stavo parlando di può parlare anche attraverso un libro, e a me l'ha fatto in questi ultimi tempi, l'ha fatto leggendo un libro, un versetto mi sono fermata ed era come se lo dicesse a me, e da quel versetto che ha detto a me in quel momento si è scatenato, che dovevo chiudere gli occhi, ascoltare tutto un discorso che Dio mi ha fatto dentro, rammentandomi tante cose, rinnovando tante promesse, tanto che io sono rimasta impressionata, perché così a lungo non l'avevo mai sentito di dire adesso quanto sto zitta ad ascoltarlo. È stato bellissimo. E tu mi parlavi proprio di questo libro sulla felicità, che la felicità è obbedienza, dicevi, questo libro in cui hai letto che la felicità non è tanto avere tanti soldi o chissà che cosa, ma è proprio sta nell'avere qualcuno di cui fidarti.
Sì, no, è perché questo è un libro che lo aveva mio compagno di lavoro che fa l'università, ha dovuto leggerlo per l'università, ma mi ha molto interessato questo discorso della felicità, perché la Bibbia ci dà la ricetta della gioia, che secondo me è qualcosa di diverso della felicità. La felicità può andare via, tu sei felice, esci, qualcuno ti taglia la strada, la tua felicità è andata via. Però se hai la gioia, qualcosa di più profondo, che anche qualcuno ti taglia la strada, certo sei un po' turbato, ma la gioia è lì, è qualcosa di più profondo. Per cui volevo leggere, capire cosa la gente pensa che sia la felicità. E questa persona è andata in giro per paesi come Islanda, Thailandia, Paesi Bassi e tanti altri paesi, cercando di capire perché queste persone erano più felici di altre. E una delle cose che è venuta fuori da questa, ma non solo dal suo viaggio, ha letto anche tante ricerche. In Olanda c'è un centro di studio sulla felicità in cui misurano la felicità, se ciò è possibile, e pare che le persone che sono più felici, per esempio in Islanda, non so ora dopo il crack che hanno avuto, però sono persone che si possono fidare, che hanno fiducia, che sanno che possono andare in strada a mezzanotte e non essere non correre dei rischi, che possono non chiudere la porta di casa e non correre dei rischi. E io questo l'ho molto paragonato alla mia vita come credente. Perché io sono felice in fondo? Perché mi dovrebbe portare gioia una relazione verso un Dio verso il quale mi sottometto, mentre tutta la società mi dice che la tua gioia è nell'essere indipendente, che la tua gioia è non avere nessuno che ti dica quello che devi fare, e che la tua gioia come donna è essere emancipata, che la tua gioia come uomo è quella di essere forte e libero. E perché io trovo invece felicità nel dipendere da Dio? È stata forse una risposta a questo, il fatto che io ho una fiducia verso Dio che non posso avere verso nessun altro. Dopo tutte queste esperienze, tutte le volte in cui ho visto che Dio mi ha guidato, in primis con la sua parola, con la Bibbia, prendendo ad esempio le storie che ci sono nella Bibbia, ma poi anche con la sua voce, come ho detto, nelle profezie, nella preghiera, ho capito che mi posso fidare di Lui. E in questa relazione c'è la piena libertà. Quando io so, anche se tu sei il mio capo, però io mi posso fidare al 100% di te, non c'è costrizione in questo. Non so se ti è mai capitato di avere qualcuno come capo di cui non ti puoi fidare. Il rapporto è legnoso, è duro, c'è sempre una difficoltà. Invece quando c'è qualcuno che lo fa naturalmente, sa quello che fa, prende decisioni buone, per me è il massimo, io mi metto a sua disposizione. Sebbene io sia un leader, solitamente faccio fatica a sottomettermi ad altri leader, ma quando questa persona lo fa con una certa naturalezza, io mi fido di lui, io mi sottometto completamente, non prendo più iniziative. E lì c'è, in questo tipo di rapporto, che c'è la felicità, c'è la gioia e c'è la libertà piena. Perché tu ti puoi anche permettere di fare suggerimenti all'altra persona e ricevere un no, perché ti fidi. Mentre in un rapporto dove non c'è fiducia, non ti fidi del no dell'altra persona.
Quindi nasce la ribellione dentro. Quindi l'obbedienza è anche vedere nell'altro una persona affidabile.
Al 100%. Non ci può essere obbedienza dove non c'è fiducia. A volte si parla di fiducia cieca in Dio. Non è tanto cieca la fiducia in Dio, perché Dio è un Dio buono, è un Dio che si manifesta. Il Dio cristiano è l'unico Dio che si vuole rivelare, che ha fatto di tutto fin dalla fondazione del mondo per rivelarsi all'uomo. E noi dovremmo cercare questa rivelazione. Noi siamo abituati, soprattutto nella nostra cultura, che è molto cattolica, a queste cattedrali che ci mostrano un Dio lontano, un Dio enigmatico e mistico, mentre è un Dio personale che viene sulla terra per incontrare me e te personalmente. E quando c'è questo rapporto di fiducia fra me e Gesù, Gesù è diventato uomo, ha capito quello che io soffro, è tornato al Padre, può intervenire sulla mia sofferenza, e allora la mia vita è completa. Io credo che in questo rapporto di fiducia ci sono certe alchimie che umanamente non si possono spiegare, perché noi teologicamente, vorrei dire, dopo la caduta dell'uomo dal giardino dell'Eden cerchiamo l'indipendenza da Dio, però nel ritrovare la dipendenza da Dio è la nostra pace, perché ritroviamo quello stato di perfetta collaborazione fra noi e Dio che c'era nel giardino dell'Eden e che ci sarà alla fine, quando verranno ristabilite tutte le cose, quando Gesù tornerà su questa terra. Per cui credo che la nostra vita, credo, come cristiani, non sia un altro che un ricercare, il ristabilire questo rapporto perduto con Dio, che può essere stabilito solo in Gesù Cristo, e nella misura in cui noi affidiamo le nostre vite e obbediamo a Lui per la fiducia che noi riponiamo in Lui.
Però mi viene in mente anche altro, mi ha molto colpito questo, perché è un argomento che sto affrontando anche con me stessa, e quando mi capita di comunicarlo a qualcuno e insegnarlo, lo ripeto, è una cosa che ci tengo, a cui tengo moltissimo. Tu hai parlato di un Dio che vuole rivelarsi. Noi vediamo nella Bibbia che Dio continua a dire: cercatemi e mi troverete, cercate e troverete. Oppure dice: questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Sono sempre delle cose che manifestano una realtà. Secondo me il misticismo è quell'aspetto, oppure l'enfatizzare certe cose, è come vederle come qualcosa di prettamente spirituale. È così lontano da noi, quindi da cercare non nella materia, nella realtà. Invece io sto conoscendo, ho conosciuto, quello che è affascinante e quello che stiamo presentando, è un Dio che ha una relazione con l'uomo, è un Dio che comunica. Infatti io ti sto facendo parlare di come ha parlato con te Dio, di un Dio col quale viviamo delle esperienze, di un Dio che ci ama realmente e quindi poi non delude le nostre aspettative, non ci abbandona, di un Dio che intende donarci i suoi doni affinché in qualche modo sperimentiamo una parte di Lui e siamo strumenti, figli che realizzano quello che è ancora la costruzione di un regno nel quale Lui è il re dei re, ma noi siamo dei coeredi di Cristo e insieme a Cristo costruiamo. Questo per me è affascinante, perché quando presentano un Dio morto, un Dio che è lì, tu lo preghi ma è lontano, non è il Dio che io conosco. Cioè il Dio che stiamo presentando oggi è un Dio che ha tutte le intenzioni di manifestare veramente chi Lui è, di farsi conoscere, di avere una relazione diretta, personale, e quindi di non negarsi all'uomo. Allora, quando parlavamo nelle settimane precedenti a questa, dicendo Dio è un Dio per il quale dobbiamo solamente soffrire, un Dio, no, è un Dio che completa quella che è l'esigenza dell'uomo. Non è detto che noi avremo sempre felicità, possiamo avere anche della tristezza causata proprio da Lui, che poi si manifesterà in letizia perché abbiamo capito la lezione. Però è un Dio col quale c'è una relazione interpersonale, col quale si può dialogare. Venite, dice la parola di Dio in Isaia, discutiamone, parliamone. Questo Dio mi piace comunicare. Un Dio col quale tu hai una relazione così diretta che alla fine la parola di Dio dice: affinché conosciate per esperienza quale sia la sua volontà. Un Dio che non nega le emozioni, un Dio che non nega di farsi conoscere sulla pelle. Dice lo spirito è come un vento, Tu non sai dove vivi, dove va, ma tu lo senti sulla pelle. Quindi c'è una relazione che tocca tutti gli aspetti, sia emotivi, personali, sentimentali, umani, relazionali. Questo mi piace molto enfatizzarlo. Tant'è che io ti sto, diciamo così, lasciandoti andare anche, perché tante volte si dice l'esperienza che ho vissuto con Dio, dimmi quali sono gli eventi che ti hanno portato a conoscere, ma anche in questo che tu stai raccontando, no? Di esperienza, sentire la sua voce, di obbedire e poi andare, di eseguire un ordine che ti ha dato e poi vederne il risultato, c'è un'esperienza, non è solamente di dire mi ha guarito, sì, anche quello, però c'è tutto un insieme di cose straordinarie e bellissime di cui stiamo parlando.
C'è un verso, mi sembra che sia in Atti 10, in cui Pietro deve riassumere, tra virgolette, l'operato di Gesù, e diceva che Gesù andava in giro guarendo e facendo del bene.
Stai ascoltando
CRCFM.
Dio vuole il bene, Dio fa del bene. Noi siamo abituati a ragionare per compartimenti stagni. Qui c'è il mio lavoro, qui c'è la mia famiglia, qui c'è la mia spiritualità, qui c'è, che ne so, i miei amici. Mentre i compartimenti stagni ci sono, ma non per Dio, perché Dio dovrebbe essere la persona sempre presente nella nostra vita. Gesù Cristo dovrebbe essere la persona sempre presente nella nostra vita. E nel momento in cui noi viviamo la nostra relazione con Dio, in ogni aspetto della nostra vita, lì vediamo anche la praticità di Dio, come anche nelle nostre relazioni, come nel provvedere il cibo ogni giorno. Noi viviamo in una società che non valutiamo queste cose, perché noi abbiamo cibo, noi andiamo sul supermercato e lo compriamo. Eppure Dio provvederà anche per queste cose quando ne avremo bisogno. Dio è amore, Dio è la completezza di ogni cosa. Cristo è colui che rende completo ogni cosa. E credo che vivendo la nostra relazione, non a compartimenti stagni, ma come una cosa olistica, piena, che in ogni parte della nostra vita Dio è la prima persona, Dio è la prima cosa. Lì c'è il ristabilimento di una vita serena, piena.
Si parlava di un Dio che non è a compartimenti stagni. Questo mi è piaciuto molto perché tante volte diciamo dedichiamo la decima parte del nostro tempo a Dio, oppure diamo la decima del nostro denaro a Dio, dedichiamo tempo alla lettura della parola di Dio in modo che dedichiamo quella parte che spetta a Dio. Io questo proprio non lo accetto assolutamente, nel senso che se questo può servire per dare un ordine alla vita a una persona che non riesce, ben venga, ognuno trova i suoi sistemi. Nella mia vita questo non è applicabile assolutamente, perché ogni volta che entro in un meccanismo di tradizionale, io non sento più la gioia di quello che sto facendo. E allora se sei al mare ti godi quella giornata di sole, e non perché sei al mare e stai facendo una cosa per te, non c'è Dio. Io mi trovo sdraiata a sentire il sole sulla pelle, ringraziare Dio per quel sole che mi sta donando, quella giornata che mi sta donando, e tutto diventa un ringraziamento. Sto guidando, vado a casa e mentre sono in macchina glorifico il Signore. Tante volte non posso neanche fermarmi dalla gioia che mi viene dentro. C'è la mattina che mi sveglio presto e dedico del tempo a Dio perché in quel modo mi sento. C'è delle volte che non dormo la notte, tutta la notte penso a Dio, ma non c'è un modo. Dio c'è sempre in ogni azione, anche mentre mi sto preparando per uscire, anche mentre sto laccandomi le unghie c'è Dio, no? E che poi è una vanità, voglio dire, però Dio è sempre in ogni azione che compio, e questo mi piace molto perché tu lo rendi partecipe di ogni istante della tua vita. Credo sia sbagliato escluderlo perché siamo a lavoro, escluderlo perché siamo con nostro marito, nostra moglie, con la nostra fidanzata, perché tutto è puro per coloro che sono puri. Anche il gesto più passionale o più intimo e privato, se è fatto onorando Dio, in qualcosa in cui lui ci può essere, perché Dio è dappertutto. Ed è così che io vivo Dio nella mia vita, ed è un Dio che mi dà molta felicità in questo modo, rispetto all'entrare continuamente nelle tradizioni, nella liturgia, perché poi si può entrare nella liturgia in tanti modi diversi.
Sì, noi abbiamo, molte volte noi pensiamo di essere cristiani del Nuovo Testamento, ma ci comportiamo come degli ebrei dell'Antico, facciamo una distinzione marcata fra sacro e profano, mentre nulla è più profano nella tua vita quando Cristo vi entra, o meglio, nulla dovrebbe esserlo. Noi abbiamo una posizione in Cristo, che è quella di persone sante, seppure c'è un processo di santificazione che dobbiamo portare avanti, con Gesù ogni cosa è diventata nuova, per cui non possiamo più permetterci di considerare alcune cose della nostra vita non appartenenti a Dio o che non rientrano nella sfera di Dio. Questi sono concetti dell'Antico Testamento in cui Dio stava insegnando alle persone ad approcciarlo, ma quando Gesù è venuto ci ha dato una completezza della sua presenza, la pienezza della divinità è vissuta in lui, e allora noi dobbiamo vivere ogni cosa. Gesù è sempre presente nella nostra vita, o meglio, dovrebbe sempre essere presente. Sono d'accordo con te che...
Ma poi dicono certe persone, certe cristiane con cui parlo, dicono no, ma io non oso chiedere a Dio, oppure in questa cosa non ho Dio, è lì, io non posso disturbare Dio, oppure perché dovrei chiedergli di badare a me Dio? In fin dei conti tante altre cose da fare Dio, da non pensare, quindi rimango in questo stato, in questa condizione, perché come troverà il tempo di occuparsi di me il Signore con tutto quello che ha da gestire nell'universo? E questo discorso proprio tante volte mi atterrisce, perché io lo vivo così serenamente, così intimamente, che so che è interessato alla mia vita, e questo mi rende felice, come tu dicevi, no? Il fatto di aver fiducia in qualcuno mi rende felice. E tu la qualità di una vita la stabilisci anche in base al fatto, io per esempio, io odio, mi fa star male l'abbandono, il senso d'abbandono. Qualcosa che mi fa star male. Dio ha dovuto lavorare molto sotto questo aspetto, perché comunque l'abbandono può nascere dal fatto che tu hai un amico oggi, domani non c'è più, oppure una conoscenza oggi, io sarei quella tra di per sempre nella mia natura. Invece Dio mi ha lavorato molto, perché mi ha fatto capire che dovevo applicare il versetto: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Quindi ogni volta che ho avuto qualcosa nel quale riponevo fiducia o speranza, me l'ha annientato, me l'ha tolto, fino a che ho capito che l'unica fiducia era in Lui, l'unica speranza era in Lui. Però il pensiero che Lui ci sia nella mia vita, che non mi abbandona mai, mi rende felice, come dicevi tu prima. L'ha scritto una persona che non è cristiano questo libro, però guarda che tante volte si arriva a dei concetti che dovremmo proprio veramente applicare anche noi cristianamente, non è che...
Certo. Perché credo che molte volte il problema di tante persone sia che hanno un'immagine del Padre Celeste che è quella che magari avevano del loro padre terreno, e allora magari il papà tornava alla sera stanco dal lavoro, non andavi a disturbarlo perché sai che si innervosiva, non andavi a disturbarlo perché sapevi magari aveva la luna storta, oppure sapevi che era un papà lunatico che a volte voleva darti le cose, a volte invece no, e allora vogliamo trasportare tutto questo sul nostro Padre Celeste, che invece Lui è Dio. Se Lui domani fosse diverso da come fosse oggi, non potrebbe essere Dio, perché Dio non può essere meno di quello che è, non può essere meno dell'assoluto. Per cui dobbiamo, come dice in Ebrei, accostarci confidenza davanti al trono della grazia. E questo è un processo, perché non è facile, soprattutto per i concetti che ci vengono passati di Dio: o è un Dio di giudizio, o è un Dio troppo permissivo, o è un Dio che è solo amore, o è un Dio solo di giustizia, o è un Dio solo di pace. E invece Dio, noi non possiamo comprenderlo appieno, perché quando un giudice deve giudicare qualcuno, sta applicando soltanto giustizia, non applicherà amore, perché se applicherà amore noi avremo le strade piene di pedofili, le strade piene di killer. Invece abbiamo chi lavora in una casa di cura o lavora in un centro di recupero per tossicodipendenti, quelli devono usare amore, perché se usassero giustizia le manderebbero tutti in carcere. E invece Dio, e questa è la cosa che noi non riusciamo a comprendere, è nel momento in cui usa giustizia anche completamente pieno d'amore, e nel momento in cui lei sta usando amore e grazia, Lui è completamente giusto allo stesso momento. E quando cominciamo a pensarci, cioè a diventarci pazzi, perché tu approcci un Dio che è tutto nello stesso momento e non sarà diverso domani da come lo è oggi, e per cui quello che puoi fare è come un bambino, senza farti troppi problemi, lo approcci come un bambino piccolino approccierebbe suo padre e dice: Signore, io questo c'ho dentro, non è che c'ho dentro altro. Se è una cosa non buona, non me la dare. Se è una cosa buona che tu vuoi che io abbia, me la dai. Se io ho questo sentimento che è negativo dentro, Signore, aiutami, fammi aiutare a portarlo avanti. Come dicevi te, nella parola c'è scritto che c'è una tristezza secondo Dio che porta a pentimento, però c'è anche una tristezza che è nostra, il peccato, lo sbaglio, l'errore che ce lo portiamo dietro. Però io credo che in ogni cosa dovremo sentirci liberi, completamente liberi davanti a Dio. Se ci fidiamo veramente di Dio, siamo liberi di andare davanti a Lui in qualsiasi situazione. Nel momento in cui perdiamo la libertà di andare davanti a Dio, allora c'è qualcosa che non funziona. perché Dio non è venuto per Gesù dice: io non sono venuto per giudicare, io sono venuto per dare vita. Per cui se siamo in Gesù, noi siamo sicuri che noi abbiamo accesso, è libero, è già stato pagato il casello, non c'è più niente da pagare, possiamo andare, entrare, uscire senza problemi, non c'è più il tempio in cui devi purificarti prima di entrare, fare il sacrificio, Gesù ha già bypassato tutti quei passaggi, noi possiamo essere sicuri. Questo è un incoraggiamento anche che voglio dare a chi ci sta ascoltando. Se ci sono dei momenti in cui tu senti che non sei degno di andare davanti a Dio, cancellali, non è Dio che ti sta parlando. Dio ti dirà: sei sempre degno perché Gesù ha pagato per te. E questa è una cosa che noi cristiani dovremmo imparare. I sentimenti di colpa, se ci sono, chiediamo perdono a Dio, e nel momento in cui chiediamo perdono a Dio, basta, non li consideriamo più perché abbiamo libero accesso davanti a Lui.
Però la consapevolezza di quello che stiamo vivendo, certo, ci vuole,
certo,
perché tante volte poi il fatto che Dio sia amore e sia grazia non ti rende neanche consapevole di quello che tu hai commesso contro di Lui. Ma credo che questo si concretizzi nel versetto di Primo Giovanni, che dice: se abbiamo anche peccato abbiamo un avvocato presso il Padre, andiamo, confessiamo i nostri peccati, ed egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati. Questo è proprio la concretizzazione.
Il pentimento è la base, comunque,
è la base. Però quello che hai detto è stupendo, perché credo che molte persone rimangano lontane dal Signore, rimangono lontane per il timore di non essere abbastanza puliti, abbastanza accettevoli davanti agli occhi di Dio. E questo è sbagliato, perché quel sangue che Gesù ha versato, vorrei ricordare che è sempre, sempre pronto per lavarci, per purificarci. E Gesù è risorto per darci vita, no? Per darci vita da esuberanza. Per cui ogni forma di schiavitù che non ci permette di accostarci a Lui, non è Lui che ce la dà, ma è il nemico. Nemico veramente delle nostre anime.
Primo Giovanni dice anche che l'amore perfetto scaccia via la paura. E non c'è amore più grande di quello che Gesù ha usato dando la vita per noi, che ci chiama amici. Per cui nel momento in cui approcciamo Gesù, dobbiamo chiedere: Signore, questo amore perfetto scacci via la mia paura di approcciarti. E questo ci capita a tutti, no? A me capita spesso, a volte dico: Signore, forse non è il caso che mi metta a pregare, però dico: no, Signore, non è vero, perché so che tu mi vuoi, tu vuoi avere una relazione con me, e tu mi stai cercando da sempre, come hai cercato tutte le altre persone, per cui vengo in fede, in fiducia, quella fiducia che dicevamo, io mi fido di te, per cui so che non arriverà un fulmine a castigarmi, ma invece il tuo amore mi accoglierà se mi pento di quello che ho fatto.
È bellissimo questo, ma andiamo a un brano musicale, ma questa è una parola di speranza per chiunque in questo momento non si sta accostando alla presenza di Dio perché pensa di aver commesso errori irreparabili o in una condizione che si è allontanato da Dio per il timore di non essere accolto. No, tu sarai accolto ancora di più di quanto tu possa pensare per la grazia di Dio, e gli sarai riconoscente, certo, perché alla fine ti renderai conto che non ti sei meritato niente, ma forse è proprio questo che vuole Dio da te, da me, da chiunque si accosta a Lui.
Stai ascoltando
CRCFM.
Si parlava anche della voce di Dio, di come parla il Signore, però una domanda che mi sorge spontanea, e approfitto, io veramente sto approfittando un po' di Abramo, anche delle conoscenze che ha, della sua scuola che ha fatto, dell'esperienza che ha avuto. Si parlava prima di qualcosa di ripetitivo che mette dentro il cuore Dio, quando vuole comunicarci, quando vuole parlarci. Tante volte Dio ha dei progetti anche stravaganti per la nostra vita, per te, per la tua vita li ha avuti, tant'è che ti dici: ma veramente vuole questo? Cioè, quasi quasi non ci credo. Però quando qualcosa rimane fisso nel cuore, fisso, se non fosse da parte di Dio, secondo te, e tu con intensità vuoi che venga tolto, viene tolto da Dio, secondo te?
Questa è una domanda da un milione di dollari. Prima bisogna capire se non è da Dio, e già quello non è sempre facilissimo, però la prima comprova sia quella di confrontare con la scrittura, se chiaramente è antibiblico non è da Dio. Se è una cosa che non è antibiblica, dobbiamo cominciare a pregare e capire se viene da Dio o meno. Io credo che per un periodo ci sono delle cose che sicuramente non ci fanno piacere nella nostra vita, che non sono piacevoli, che però sono lì, noi chiediamo a Dio di toglierle, che però non se ne vanno, che però servono alla nostra maturazione. Io oserei quasi dire, anche se molti paragoni non sono completi, è come quando ci rompiamo una gamba, abbiamo un gesso per 30 giorni e il gesso non lo vorremmo avere, vorremmo togliercelo, però è lì perché la gamba cresca dritta. E senza portare troppo in là i paragoni, credo che ci siano delle situazioni nella nostra vita che Dio non toglie perché porteranno un frutto, perché porteranno al nostro cambiamento. Ci sono delle prove, ci sono dei test che dobbiamo passare, ma non per un senso masochistico che Dio vuole che noi soffriamo, ma perché quella molte volte è la maniera attraverso la quale impariamo, e imparare a riconoscerle. E io credo che quel verso sia emblematico, diciamo prima, c'è una sofferenza che ce la siamo procurata noi, che Dio può lenire sicuramente, ma i nostri peccati hanno una conseguenza, e c'è una sofferenza secondo Dio, perché io direi, se una situazione negativa o spiacevole nella nostra vita ci porta al pentimento, allora quella viene da Dio. Credo che questa sia forse una delle regole che si può applicare.
Però tu parlavi di paragonare una certa cosa che sentiamo nel cuore alla Bibbia, alle scritture, e va bene. Però nel tuo caso, che riguardava l'amore, per esempio, o che riguarda un lavoro, un'attività, uno spostamento, tu non lo trovi sulla Bibbia? Una cosa, trovi una brava ragazza, e quindi tu l'avevi trovata, una ragazza che serviva al Signore, tant'è che tu, con il tuo ragionamento umano, hai detto, no, questa ragazza per forza io me la devo prendere, perché io voglio servire Dio, meglio di lei non c'è nessuna in chiesa. Quindi aveva tutte le prerogative e le caratteristiche giuste, non c'era niente di antibiblico, quindi era portata alla Bibbia, ti sei presa una figlia di Dio, quindi eri perfettamente in sintonia con la Bibbia. Una donna che serviva il Dio, quindi in sintonia con la Bibbia, rispettandola, quindi rispettando i tempi e tutto quello che Dio voleva, però Dio non la voleva lo stesso, questa ragazza. Ci sono cose così che riguardano, non so, una chiamata che Dio ti dà, uno spostamento che tu devi avere, una donna che pur quanto con la tua mente la trovi giusta, però non lo è. In questo caso invece come ti sei mosso tu?
In questo caso io ho continuato sempre a pregare. Devo dire la verità, devo essere onesto, sin dall'inizio c'era dentro di me una forte sensazione che c'era qualcosa che non quadrava, che c'era qualcosa che non era il posto dove doveva essere. Sebbene lei avesse tutte le carte in regola, una persona a posto, una persona buona, una persona cristiana, c'era sempre quella voce dentro che diceva no, lascia stare, io ti voglio bene, lascia stare, no? E a volte, ancora, il paragone non è perfetto, è come quelle situazioni in cui sappiamo che dobbiamo andare a chiedere qualcosa a qualcuno, ma sarebbe meglio non andargli a chiedere, perché già sappiamo quello che ci risponde, no? Giustamente sappiamo quello che ci risponde. Ora, Dio non è così, non è scontato, però a volte abbiamo quella sensazione che continuiamo a pregare, ma sappiamo bene che no. E continuiamo a pregare pensando che Dio cambierà idea su questa cosa, mentre sappiamo benissimo che Dio in quel momento, proprio mentre preghiamo, non abbiamo comunione con Lui. Mi è capitato tante volte di essere in preghiera e di non sentire la sua vicinanza, la sua presenza, e sapevo perché, e io lo sapevo perché. Eppure dicevo, no Signore, non è possibile, magari ho uno scompenso, magari è un periodo un po' così. I periodi un po' così giustificano tutta la nostra vita. Però lo sapevo, perché la serenità mi aveva lasciato.
La pace?
La pace mi aveva lasciato. E io avevo migliaia di motivi con il quale giustificare questa cosa. E continuavo a pregare, però alla fine mi sono dovuto arrendere. Devo però ringraziare il Signore perché Lui mi ha dato l'onestà intellettuale verso lei e verso di Lui, di comunque non portare avanti troppo le cose, sapendo che c'era qualcosa che non era a posto. L'avventatezza in alcune scelte non porta mai.
Quanto tempo l'hai potuto trascinare?
2 anni.
Tanti sono, eh?
Io, per me era un discorso anche di responsabilità, nel senso che io le avevo chiesto di diventare la mia fidanzata, e per me è stato molto difficile non deluderla, ma come uomo mettermi in testa che avevo sbagliato, ma non solo colpendo me, ma offrendo anche qualcun altro. Per me è stato molto pesante.
Lei non aveva capito invece?
Anche lei l'aveva capito. Però come uomo io mi sono sentito più responsabile di lei. Questa è una cosa che mi ha, insomma, la mia autostima ha dovuto riprendersi.
Tu hai preso molto sul serio il ruolo dell'uomo che Dio ti ha dato, cioè mi dà l'impressione che l'hai preso in toto col significato che vuol dare Dio, quindi ti assumi delle responsabilità in qualità di uomo, no?
Pienamente. Io credo che abbiamo sbagliato molte volte, sia dentro che fuori della chiesa, a considerare il ruolo dell'uomo. L'uomo sì, ha questa forza fisica, ha questo forte impeto nelle cose che fa, ma c'è una grossa responsabilità che noi uomini ci dobbiamo prendere. Quando molte volte, anche in una relazione, l'uomo scarica le colpe sulla donna, non lo so, noi uomini dobbiamo prenderci responsabilità che ci sono state date. E secondo me in una relazione, sebbene non fossimo sposati, io la trattavo con amore pieno. E io infatti una volta lei mi ha chiesto: cosa pensi della sottomissione? E io le ho detto: io non ti chiederò mai di sottomettermi, io ti amerò e se tu vuoi sottometterti, ti sottometterai. E mi sono preso le responsabilità del ruolo che avevo nella nostra relazione. Io credo che sia stato anche colpa mia. Io come uomo avrei dovuto dire di no subito dall'inizio. E invece come uomo che ascolta da Dio per la famiglia non l'ho fatto. Ho resistito e secondo me è stato uno sbaglio.
E invece poniamo il caso contrario. Che una cosa che ti pare assurda invece Dio la vuole, come si è manifestata nella tua vita, cioè questo era una cosa che Dio non voleva e ti toglieva la pace. Invece poniamo qualcosa in realtà che a te sembra strana, che voglia realizzarla e invece Dio la vuole, che cosa succede?
Mi capita diverse volte, no, non spessissimo, però mi capita che ho questa sensazione, specialmente quando magari siamo in un incontro in chiesa e c'è qualcosa che dovrei dire ma che è un po' particolare e non sono sicuro, però ho quella sensazione che so che se non dico quella cosa andrò a letto stanotte e mi pentirò. E sono di nuovo forti impressioni che Dio mette nel tuo cuore e ti fa capire: guarda, che devi farlo questo. Una volta mi è capitato, mentre stavamo sempre pregando alla scuola biblica, che c'era una ragazza dall'altra parte del locale dove stavamo tutti insieme pregando, e una ragazza che non mi andava proprio a genio, proprio per niente, proprio zero, era l'ultima persona che io avrei considerato. Eppure a un certo punto Dio mi ha messo nel cuore di dire, di scrivere su un bigliettino per questa persona: Dio ti sta solo chiedendo di amare. Sì, no, non lo faccio, chiedimi tutto, ma non di andare a quella persona a fare questo, di su e di giù, non sono neanche sicuro che sei tu, però avevo sempre quell'impressione: se non lo fai, stanotte te ne penti. E alla fine sono andato a questa persona, le ho dato questo bigliettino, l'ha aperto, l'ha letto, è quasi scoppiata in una risata, e dopo mi ha detto: questo non so da dove ti è arrivato, però quello è esattamente quello che stavo aspettando. E per cui sono queste cose che sai che devi fare, che Dio ti mette una forte impressione dentro. Se non lo fai, dopo ti mangi le unghie.
Quindi anche un buon consiglio di saper ascoltare. Bisogna essere molto, molto onesti, secondo me, dentro, per riuscire a capire e a vivere Dio pienamente. Questo è un appello che si fa, un'onestà di fondo. Se c'è un cuore sincero, Dio parla e comunica. Mi ha colpito il fatto che in 26 anni si sono concretizzate tante cose di Dio. Io ne ho dovuto aspettare molto di più, sai, Abramo. E molte cose l'ho dovuta soffrire per tanti anni, magari qualcosa che si è realizzato dopo 20 anni, per esempio, e non ho la tua età. Uh-huh. E questo è, quindi da un punto di vista, mentre ti ascoltavo e sentivo quello che Dio ha fatto nella tua vita, in qualche misura ho detto: veramente sei privilegiato da parte di Dio di essere stato chiamato in età così giovane e poi di aver avuto tante esperienze concentrate abbastanza fortemente nella tua vita. 26 anni, già hai fatto la scuola biblica, già hai dedicato metà della tua giornata completamente al Signore, già hai le idee chiare sui tuoi progetti. Quindi ti ringrazio tanto, il tempo a disposizione è finito, con te non sarebbe mai finito, però diciamo stop, basta, perché hai tutte le tue cose da fare e quindi magari un giorno faremo una puntata speciale con le esperienze nuove che vivi, visto che sei, faremo degli special io e te, va bene? Quindi ti ringrazio molto, un abbraccio davvero a tutti, sempre con dispiacere io lascio una vita poi che si è raccontata, che mi ha raccontato, con la quale una stanzetta così piccola si crea intimità, profondità, condivisione anche di intelligenza, di spiritualità. Quindi ti ringrazio molto, un abbraccio a tutti, a settimana prossima con una nuova storia. Ciao Abramo.
Ciao.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.